E allora, 12.32, come abbiamo detto, con un po' di ritardo andiamo a cominciare l'odierna puntata di Maldestra. La cominciamo subito a bomba. Dovremo avere in collegamento telefonico fin da ora Matteo Zola di East Journal, con cui da qualche settimana ormai, nonostante la pausa di 7 giorni fa, va avanti questa collaborazione, questo viaggio attraverso la destra radicale dei vari paesi dell'Europa dell'Est. Ci senti? Intanto?
Vi sento benissimo.
Perfetto. Allora, quest'oggi, se non sbaglio, continuiamo il giro dei paesi confinanti con la Polonia. La Polonia che ogni tanto abbiamo già avuto modo di intravedere anche appunto da queste frequenze, che in qualche modo è anche un esempio un po' particolare rispetto al panorama delle destre radicali europee, no? Dal momento che più che di neofascismo vero e proprio, in Polonia si parla più che altro di fondamentalismo di tipo religioso, giusto?
Esatto, è la definizione che avrei dato io.
Allora, io ti lascio direttamente la parola, visto che sappiamo che poi la Polonia presenta anche una certa complessità. Non parliamo di un partito di destra radicale, ma di vari partiti e movimenti che in qualche modo sono arrivati anche al governo stesso del paese.
Esatto.
Io non so da dove vuoi iniziare.
Io inizierei partendo prima di tutto da una panoramica molto schematica di quella che è la destra in Polonia. La Polonia è un paese che naturalmente, uscendo da una dittatura di 50 anni molto feroce da parte dell'Unione Sovietica, ha avuto un rigurgito di sinistra, per cui i due partiti principali che oggi si trovano al governo sono due partiti di destra, uno di destra cosiddetta liberale moderata, che è quello guidato da Donald Tusk, attuale primo ministro, che si chiama Piattaforma Civica, e l'altro è il partito degli arcinoti gemelli Kaczynski, che si chiama Diritto e Giustizia. Questi sono due partiti tendenzialmente moderati, Diritto e Giustizia, cioè il partito dei Kaczynski, e su posizioni comunque più radicali di tipo nazionalistico, e fa l'occhiolino anche a quello che abbiamo definito fondamentalismo religioso. Un fondamentalismo religioso incarnato da un altro partito che si chiama la Lega delle Famiglie Polacche, che ha anche alcune derive antisemite, a cui si aggancia un altro aspetto, un altro ente politico che non è un partito ma è Radio Maria. E infine ci sono dei piccoli movimenti che invece si rifanno espressamente al neofascismo. Questo è un tema delicato perché in un certo senso la querelle politica della Polonia ricorda anche in alcuni aspetti quella italiana, i temi come l'omofobia, piuttosto che, visti dall'altra parte della barricata, il fatto di non voler concedere alle minoranze omosessuali determinati diritti o la possibilità di unirsi sposandosi, eccetera. Quindi cioè, ci sono il tema cattolico e il tema della sensibilità cattolica è appunto delicato perché tocca, ecco, le sensibilità anche del pubblico italiano, insomma. Quindi è sempre difficile spiegare come il fondamentalismo cattolico in realtà sia una espressione della destra estrema. Il partito della Lega delle Famiglie però lo dice e lo riassume bene, perché è un partito che fondato nel 2001 si è alleato con il partito Diritto e Giustizia, ma quello dei gemelli Kaczynski, ma ha fatto tutta una campagna elettorale giocata sull'antisemitismo, un antisemitismo fomentato anche da Radio Maria. Quindi c'è una liaison tra Radio Maria e la Lega delle Famiglie, al punto che Radio Maria è stata persino misconosciuta dal Vaticano, che ha più volte fatto dei reclami. E nel 2006 Papa Ratzinger arrivò a dire pubblicamente: abbiamo perso la pazienza, rivolgendosi al clero polacco, dicendo: fate qualcosa per fermarli.
Ma scusami, invece la domanda che a me veniva, questa Radio Maria, che è stata poi appunto, come dici te, in qualche modo da cui il Vaticano ha preso le distanze, invece che rapporto ha con il clero polacco? Cioè è espressione diretta del clero polacco o anche lì è una roba in qualche modo autonoma?
No, no, espressione diretta perché è gestita dal suo padre padrone che è Tadeusz Rydzyk, che è un alto prelato, e quindi è espressione di una parte consistente, anche se vogliamo essere onesti, del clero polacco. Il clero polacco è un clero molto, molto conservatore, insomma, come è conservatore anche il popolo polacco, naturalmente, quindi in questo senso sì, è un'espressione diretta del clero. Naturalmente, appunto, le posizioni antisemite non possono essere avallate dalla Santa Sede, per cui il richiamo è stato doveroso, ecco, ma probabilmente anche sincero, adesso volendo essere onesti, proprio perché Radio Maria era andata giù pesante, insomma, arrivando addirittura a dire che gli ebrei avevano avuto una situazione di vantaggio dall'olocausto, erano diventati ricchi grazie all'olocausto, cioè cose di questo genere. Per fomentare poi quello che è l'antisemitismo che è insito nella pancia della popolazione polacca, che è una popolazione al di fuori delle grandi città, è una popolazione contadina, una popolazione ancora molto legata alla tradizione.
Ma invece, rispetto appunto anche alla questione dell'antisemitismo che appunto viene agitato in parte dalla Lega delle Famiglie Polacche e in parte, come dicevi anche te prima, in qualche modo anche dalla coppia dei gemelli appunto di cui parlavamo, quello che ti volevo chiedere era: questi due movimenti però, in qualche modo il partito, quello della legge e ordine, e quello delle famiglie polacche, hanno delle genesi diverse, no? Uno viene, se non sbaglio, nello specifico in qualche modo la loro storia nasce attraverso pure Solidarność, giusto? Esatto. Mentre la Lega delle Famiglie Polacche in qualche modo affonda delle radici molto più indietro, giusto?
Ma la Lega delle Famiglie Polacche raccoglie un'eredità politica che era parte dell'eredità politica del Partito Cristiano Nazionalista, quindi addirittura a fine Ottocento, proprio a rimarcare l'importanza del binomio patria e fede, che in Polonia è fortissimo. La religione è stata l'elemento caratterizzante del nazionalismo polacco quando la Polonia non era uno Stato, perché è stato per 250 anni inesistente sulle cartine geografiche. Il fatto, tu mi chiedevi dei gemelli Kaczynski, perdono, ho perso il filo.
Sì, infatti, appunto, se riuscivamo un po' anche a dare un po' il quadro di quello che poi è il piano delle vicende, diciamo, più recenti, più diciamo, contingenti anche del quadro polacco. Pronto?
Sì, sì.
Scusami, c'era stato un piccolo problema tecnico, ti avevo abbassato. Puoi riprendere, scusami.
No, appunto, no, ti chiedo scusa perché forse ho divagato un po'. Il fatto è che l'elemento cattolico è fondamentale per l'identità polacca. Il problema è che quando viene incarnato e utilizzato in chiave populista, pescando nella pancia della popolazione, dà come risultati queste forme di estremismo. C'è stato un caso molto grave, ad esempio, ai danni di un artista polacca che si chiama Dorota Niesalska, che aveva fatto un'installazione, un crocifisso su quale era rappresentato un pene maschile. C'è stata un'irruzione, cioè, certamente un'opera controversa lo sarebbe stata anche qui, ma c'è stata un'irruzione delle gioventù panpolacche, che sono appunto uno di questi movimenti giovanili legati alla Lega delle Famiglie Polacche, che hanno occupato il museo dove era esposta e l'hanno fatta togliere. Insomma, e poi quest'artista è stata anche processata per vilipendio alla religione. Quindi, insomma, è una situazione molto tesa, cioè c'è una limitazione anche di quella che è la libertà di espressione dovuta all'estremismo cattolico.
Non solo, ma anche al processo di, tra virgolette, pacificazione con il passato più recente, legato appunto alla questione della lustrazia, che citi, che infatti ha coinvolto certo numero di intellettuali, tra l'altro di profilo internazionale.
Sì, sì, come ad esempio Kapuscinski, prima di morire, fu un nome più noto anche al pubblico occidentale. Quello della lustrazia è ancora un tema a margine, certamente sì, c'è stata questo repulisti, insomma, da parte dei gemelli Kaczynski, di tutti coloro che avevano avuto un passato, dei contatti col passato regime. In realtà si è pensato, e sembra effettivamente, che fosse un modo per screditare l'opposizione. Tu prima mi chiedevi, e adesso mi è tornato alla mente, anche la genesi dei due partiti, la Lega delle Famiglie, appunto, dicevi giustamente, è del 2001, anche se va a pescare un retaggio molto più antico. Quella dei gemelli Kaczynski invece è un partito che nasce da Solidarność, che però, va ricordato, è un movimento anche quello di ispirazione cattolica, tant'è che Lech Wałęsa ultimamente non ha lesinato, Lech Wałęsa che è il simbolo di Solidarność, non ha lesinato dichiarazioni omofobe anche quando è venuto qui in Italia ospite più volte, è delegato a un movimento internazionale che si chiama Libertas, che è anti-europeista e ultracattolico, omofobo, antisemita, quindi insomma è un mondo un po' senza troppi compartimenti stagni, ecco, questo voglio dire.
Guarda, una curiosità che in realtà diciamo ci viene a prescindere dai vostri ovviamente sempre molto completi articoli e reportage. Al di là della partecipazione ovviamente della popolazione polacca alla diciamo al sentimento cattolico diffuso, non so se avete avuto modo di ragionare anche su altro tipo di diciamo di espressioni di queste diciamo di questi di questa partecipazione un po' al revanchismo cattolico nazionalista polacco. Mi spiego un po' meglio. Comunque per altri paesi, la Serbia, la Croazia, voi anche per i fatti di cronaca più recenti avevamo avuto modo di tracciare un po' anche il profilo di quelli che sono i sentimenti soprattutto delle generazioni più giovani rispetto alle vicende nazionali che li riguardano, quindi anche una preoccupante diciamo un preoccupante sostegno tante volte alle parole d'ordine della destra radicale o comunque nazionalista. Non so se in Polonia questo anche qua è riscontrabile una partecipazione generazionale a un movimento comunque tradizionalista.
Ma dal mio punto di vista personale, questa esprimo un'opinione personale per quello che ho visto, per quello che conosco, mi sento di dire in parte sì. È ancora molto forte nei giovani, fortissima nei giovani il sentimento religioso, il che non significa nulla di male in sé. Come abbiamo detto prima, bisogna fare attenzione alle chimere populiste che associano quel sentimento ad altri tipi di argomenti. C'è un forte disinteresse da parte dei giovani per quella che è la vita pubblica e quindi si è più facilmente preda del populismo. Va anche detto che questo disinteresse si traduce spesso in una diserzione delle urne. Le recentissime amministrative hanno visto un'astensione del 50%, che è tanto, insomma. Quindi forse ecco, c'è più un silenzio assenso, più che un appoggio diretto, c'è un silenzio assenso che consente a questi tipi di politiche di svilupparsi.
Va bene, senti, io non so se tu avevi qualcos'altro da aggiungere rispetto a questo tema, perché poi purtroppo siamo andati anche, abbiamo sforato anche molto con i tempi. Avevi, pensavi di...
Soltanto una battuta, c'era questo movimento sì, di estrema destra, di ispirazione neofascista, che ha soltanto un dato singolare, è praticamente minoritario ed è stato misconosciuto da tutta la popolazione, si chiama Falange Nazionale Radicale, e la sua peculiarità è che sì, fa diretto riferimento al fascismo italiano, ma è antinazista per le questioni storiche che la Polonia ha attraversato. Certo. Era soltanto una nota così didascalica.
Sì, però allora, anche un attimo una cosa per curiosità, tra questi movimenti qua quali sono i rapporti? Ovviamente c'è un'alleanza di governo tra il partito di Legge e Giustizia e la Lega, e invece con quelli appunto, con il partito quello neofascista eccetera, ci sono collaborazioni, esistono rapporti oppure sono...
Ma cioè questa galassia di piccoli movimenti, alcuni sono afferenti alla Lega delle Famiglie come la Gioventù Pan-Polacca, altri come questo no, anche se questo movimento pure questo ha radici antiche, prima della Seconda Guerra Mondiale i suoi leader furono deportati addirittura, quindi insomma è una storia molto particolare, ma nello specifico la Falange Nazionale Radicale non ha legami con la politica diretti, anzi la politica se ne è abbastanza allontanata per fortuna.
Va bene, ti ringraziamo, tu come ogni settimana sei stato molto esauriente, penso che ci possiamo dare appuntamento la settimana prossima allora.
Grazie, sì, senz'altro.
Grazie, a presto.
Grazie a voi.
Ciao.
sur une page blanche, c'est souvent par le désir d'explorer à fond ce trésor qui est l'expression sous répression bafouée dans les bas-fonds. Depuis que le peur a brisé l'ennui, éveillé l'envie de révolte chez certains païens en périphérie. Mais en dépit de ça, mon débat se poursuit. Ma parole est privilège quand le silence s'aiguille. Sur les platines des écritures crétines où leur complexe car ils dominent. Moi ma zone c'est l'hexagone, un esprit exigu où les fachos sont fâchés et les négros pas fichus de les chauffer. À croire qu'on sera toujours fiché ou fauché au bas de l'affiche. Mais rien à foutre, je me veux libre et riche, donc je pose mes cartes en silence. Ma seule discipline, le négro cri. Mon unique vœu froid c'est la France. Je peux pas gonfler mon ego lorsqu'on oppresse ma peau, ni jouer la cécité quand je galère en cité. Le micro en main, que mon message parvienne. Sans censure, on enseigne de la clique politicienne. La parole est belle. Quelle aubaine pour une peau d'ébène d'accéder à la scène. Quelle veine d'y croire sa parole souveraine, anciennement souterraine. Sans censure, on l'arsène de la clique politicienne. J'y fais des siennes, invoque les signes que mes frères me comprennent. Qu'ils contiennent leur haine, range les guns qui dégainent. Car c'est avec une vie en scène que les meilleurs poussent la scène. La gente parisienne, peut-être mondaine, babylonienne, contrôlée.
Dopo aver preso un po' di respiro con Casè, andiamo ad affrontare invece una questione abbastanza dirimente per quanto riguarda il panorama cittadino. Parliamo in questa nuova stagione di mobilitazione studentesca a rush finale contro la riforma Gelmini e in buona misura contro il governo della crisi, il nuovo movimento studentesco anche quest'anno come due anni fa. Vive oltre che di grandi e insomma di numericamente grandi e ovviamente e incisive mobilitazioni come quella che tanto stamattina ha portato tra l'altro al fermo di 12 dicono le ultime agenzie studenti che erano andati a contestare la partecipazione plausibile futura di Unicredit alle misure di privatizzazione del sapere universitario. Vive anche di tristi strumentalizzazioni che, diciamo, che riguardano più da vicino il tema di questo spazio dell'informazione. In particolare facciamo riferimento alla partecipazione, alla diciamo, presunta partecipazione di blocco studentesco alle mobilitazioni scolastiche delle ultime settimane. Ne parliamo con un attivista della rete degli studenti auto-organizzati che insieme ad altri, tra l'altro non siete gli unici, anche altre realtà della, diciamo, studentesche sicuramente dichiaratamente antifasciste hanno diciamo, smascherato questo tentativo di diciamo, di mettere la bandierina anche su questo movimento. Ti lasciamo la parola, poi magari dibattiamo un pochino su quali sono poi le questioni su cui l'estrema destra cerca di strumentalizzare la lotta.
Sì, ciao a tutti. E appunto, come hai detto giustamente tu, ci siamo ritrovati in questa situazione che sono iniziati a uscire articoli di rivendicazioni di blocco studentesco sulle occupazioni che venivano fatte dagli studenti della scuola e basta, in genere dei collettivi. rivendicazioni sulle manifestazioni, abbiamo visto che hanno avuto modo di muoversi più o meno incontrollati, come era successo poi durante il periodo dell'onda poco prima di Piazza Navona. Noi siamo gli stessi studenti che erano effettivamente anche a Piazza Navona, li conosciamo bene, li abbiamo visti spesso davanti alle nostre scuole e li abbiamo sempre respinti e cacciati quando loro venivano a fingere di voler fare volantinaggi che erano vere e proprie provocazioni. Quindi purtroppo li conosciamo bene e abbiamo capito anche questa volta come stava andando l'andazzo e abbiamo subito deciso di smascherare con i collettivi effettivamente delle scuole e quello che stava accadendo e di rivendicare le occupazioni come davvero studentesche, non di un movimento neofascista che si dichiara sempre tale e ogni anno cerca di rispuntare fuori quando né gli studenti né mezzi universitari lo vogliono.
Senti, qua ovviamente la questione sta sulla centrale, sta sul poi l'identità reale del blocco studentesco. Ora, al di là del dichiarato diciamo del dichiarato apprezzamento per il regime fascista che utilizzano d'altro come diciamo no grimaldello per parlare di socializzazione, cosa quantomeno che insomma argomento che forse va lasciato agli storici, dato che nel terzo millennio appunto proprio dobbiamo parlare di contestualizzazione, i termini della discussione forse possono essere anche altri. Voglio dire, stiamo parlando di un movimento che ha esplicitamente sostenuto il governo Berlusconi e lo continua a sostenere anche negli ultimi mesi, nei suoi ultimi diciamo colpi di coda. Ora, quanto questa cosa viene percepita all'interno degli istituti? Appunto di questa ambiguità?
Beh, sicuramente abbastanza, ma senza doverne per forza parlare noi, si legge, come hai detto tu, l'ambiguità in quello che fanno. Cioè, prima lasciano striscioni benvenuta Polverini appena eletta, sostengono il governo con le loro azioni e poi lo vanno a contestare come hanno fatto nel 2008 anche quest'anno. E questo lo capiscono tutti gli studenti, che senso non ne ha, e tra l'altro peraltro mobilitazioni portate avanti da gente non più studente delle scuole su questo piano continuano a non avere senso e essere più che ambigue recepito dagli studenti.
Senti, venendo un po' allo specifico, quali sono gli istituti che loro rivendicano di aver, diciamo, rivendicano di avere una partecipazione e che invece fattivamente hanno sicuramente molti più spazi di agibilità per un attivismo spontaneo, quando non comunque sicuramente molto più genuino da parte degli studenti?
Loro hanno rivendicato le occupazioni nei licei Malpighi, Montessori, Lucrezio Caro e Azzarita, occupati tutti fino a pochi giorni fa, e gli studenti di questi licei hanno subito voluto comunicare che effettivamente non era così, ma sono state rivendicazioni proprio sul falso più totale, cioè roba che non avevano nemmeno un rappresentante nella scuola, al massimo avevano conoscenze per amicizie, cioè cose proprio che hanno voluto rivendicare solo perché avevamo visto come erano riusciti a ritornarsene con la testa bassa dopo Piazza Navona, il loro movimento si era completamente riabbassato e hanno iniziato col falso a provare a rivendicarsi mobilitazioni che non sono loro e non lo saranno.
È molto interessante vedere diciamo che tutto ciò si regge su un battage mediatico. Tante volte ne sanno come è accaduto, questo diciamo lo diamo come anche informazione, tanto per chiarire il quadro. Fino a ieri circolava la voce di una plausibile mobilitazione in zona diciamo Marconi, San Paolo. Questo tipo di iniziativa era stata pubblicizzata prima attraverso diciamo la comunicazione alla stampa, prima ancora, anzi in maniera univoca piuttosto che all'interno degli istituti scolastici. Dato che poi nessuna presenza è stata verificata né nelle agenzie né quantomeno diciamo nella realtà dei fatti, ci rendiamo conto che anche qua l'utilizzo diciamo del mezzo stampa ha più il sapore appunto di federazione giovanile di un partito piuttosto che di un genuino, sano e spontaneo movimento studentesco, quale poi loro rivendicano di essere, addirittura al di là delle appartenenze politiche ed ideologiche.
Sì, assolutamente, si sono comportati così solo per, come dicevo prima io, per cercare, come hai ripetuto giustamente tu, per cercare di farsi vedere, di far vedere che una forza ce l'hanno quando la forza non ce l'hanno, e si comportano appunto come giovani di un partito piuttosto che come un reale movimento che quello che vogliono spacciare nelle scuole e nelle università. E continuano a coprirsi di ridicolo anche su questo piano, perché poi effettivamente si nota come non abbiano l'agibilità che in realtà cercano di rivendicarsi e di far finta di avere, come non hanno effettivamente un riscontro nelle scuole per quello che fanno, non hanno un apprezzamento a livello di movimento che respinge sempre, come movimento antifascista che si è sempre dichiarato in questi giorni nelle piazze, sia negli ultimi cortei sia in quelli all'inizio dell'autunno. E dove appunto loro avranno mai spazio, e la situazione che cercano di dipingere, come hai detto tu appunto, fingendosi giovani di partito per le loro azioni, non gli gioverà di sicuro.
Va bene, senti, ovviamente noi, al di là tra l'altro di rimandare a un, vediamo che c'è anche un comunicato per esempio di un'altra realtà che è Senza Tregua, che sul suo blog senzatregua.org rimanda sempre a questa vicenda con un blog dal titolo esplicito che è: chi sta con il governo non fa parte di questo movimento, che mi sembra un po' una sintesi chiara, tra l'altro al di là, appunto, se vogliamo parlare al di là delle ideologie, ora per quanto appunto l'antifascismo poi faccia parte del nostro patrimonio e bagaglio culturale, se vogliamo anche parlare di una generazione forse che ad alcuni principi, diciamo, più ideologici non fa riferimento, sicuramente sul dato materiale del sostegno al governo Berlusconi, alla Gelmini, con la quale loro furono tra l'altro una delle poche parti convocate a trattare, così come, diciamo, anche sul piano sindacale vengono svolti poi la legittimazione avviene un po' per contiguità politica, come avvenne con l'UGL dell'attuale presidente della regione Renata Polverini, avviene un po' per unzione dall'alto, no, la legittimità alla trattativa. Quello che possiamo fare ovviamente è diciamo il diffidare delle imitazioni in qualche maniera dei movimenti, ovviamente il nostro massimo sostegno poi a quelli che sono tanto finora riusciti tentativi di mettere ai margini questa brutta copia di un reale movimento sociale.
Assolutamente.
Va bene, se non hai altro da aggiungere, noi ti salutiamo, tra l'altro siamo in chiusura di trasmissione.
Perfetto. Dai. Niente, va bene, ok, sì, rilancio quello che ho detto prima concludendo, e comunque le nostre mobilitazioni continueranno ad essere più che antifasciste, continueremo a opporci a qualsiasi attacco del genere, falsità che ci verrà, vedremo riproposta, e quindi ci rivedremo in piazza sperando che quelli non si facciano nemmeno vedere, abbiano già capito che non è aria per loro.
Senz'altro, un abbraccio.
Un abbraccio anche a voi tutti, ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Hay que seguir luchando por mucho que duela. Ojalá fuera como el Che, cogería su fusil para acabar con Pinochet. La sangre da de beber a Bush cuando tienes sed. Intenta recoger tu red y darás a conocer tu affair. Con Tony Blair más vale morir de pie que sentado en el sofá. Tercer mundo en el que me hundo, pero a ti qué más te da. ¿Qué más te da? Vivo al tanto, atento, revolución.
E in chiusura di trasmissione ricordiamo a questo punto due vicende di repressione che si legano strettamente alle contingenze della crisi. Ricordiamo ieri i fatti sotto la Regione Lazio, tra l'altro vicende che in qualche maniera ci riguardano da vicino anche per tematica. La Regione Lazio governata dalla giunta Polverini, ricordiamolo, Quadro, ex segretario del sindacato di destra UGL, attuale presidente della Regione Lazio, ieri per l'ennesima volta dopo il 25 novembre ha sbattuto letteralmente le porte in faccia ai movimenti e alle contraddizioni di questa regione, in particolare ai movimenti per il diritto all'abitare, ai movimenti contro l'inocività, a numerose vertenze sul lavoro che attendevano un incontro da appunto il 25 novembre scorso, in seguito all'occupazione delle impalcature che danno sulla Cristoforo Colombo. Si sono avute delle cariche brutali, come testimoniano numerosi video rintracciabili tra l'altro in rete, che hanno portato più persone, tra l'altro anche per quanto questa cosa ovviamente non è che marca una differenza, però sicuramente dà il metro della diciamo dello spessore morale delle forze dell'ordine di questo paese. Hanno portato all'ospedale numerose persone, tra cui numerose donne, anche anziane, e abbiamo avuto la comunicazione degli appuntamenti di oggi, a cui sono invitati tutti e tutte coloro che possono, per portare evidentemente vicinanza e solidarietà ai movimenti uniti contro la crisi. Alle 2 una conferenza stampa sotto alle impalcature appunto sulla via Cristoforo Colombo di fronte alla Fiera di Roma, e alle 3 un'assemblea pubblica. Inoltre ricordiamo quello che è accaduto poche ore fa in centro: 12 studenti sono stati fermati in seguito a un'azione di denuncia contro la Fondazione Roma dell'Unicredit Banca. Siamo in attesa di aggiornamenti. Per adesso l'unica, diciamo, possibilità di aggiornamento arriva da ateneirivolta.org, per chi volesse continuare a seguire, oltre che ovviamente rimanere in ascolto per ulteriori aggiornamenti. Chiudiamo qui la trasmissione. Tra l'altro ricordiamo, ieri correva il secondo anniversario della morte di Alexis Grigoropoulos, dell'omicidio di Alexis Grigoropoulos. Questo per ricordarci che anche le vicende dei movimenti sono strettamente legati, anche a distanza di chilometri, alla crisi globale che è in corso.